Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata durante la quale ci occupiamo di insonnia in occasione della World Sleep Day, la giornata mondiale dedicata ai disturbi del sonno. Ricorre oggi la giornata mondiale del sonno organizzata dal World Sleep Day Committee dell'Associazione Mondiale Medicina del Sonno. Lo slogan di quest'anno è sonno riposante, buon respiro, corpo sano. Una migliore conoscenza del sonno e una maggiore ricerca in questo campo potranno aiutare a ridurre l'impatto negativo dei disturbi del sonno sulla società. Ne parliamo con il professor Giacomo Della Marca, ricercatore di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Professore, i disturbi del sonno rappresentano un problema globale che mette a rischio la salute e la qualità di vita di quasi la metà della popolazione mondiale. Possiamo iniziare parlando delle forme, magari quelle più comuni, diciamo, di insonnia?
L'insonnia è il disturbo di gran lunga più comune che noi vediamo nei nostri laboratori e sostanzialmente consiste in una difficoltà a dormire che può avere varie manifestazioni, può manifestarsi come difficoltà ad addormentarsi, oppure si può manifestare con risvegli multipli durante la notte, oppure con un risveglio molto precoce al mattino e con un conseguente, diciamo, disturbo del normale funzionamento della persona nella giornata successiva. Quindi un paziente insonne è un paziente che dorme male e che nella giornata successiva, diciamo, paga le conseguenze di questo cattivo sonno.
Ognuno di questi disturbi che lei ha elencato può avere ovviamente differenti cause?
Sì, assolutamente sì. Le cause più frequenti sono i disturbi d'ansia oppure i disturbi dell'umore. Ci sono però molte persone che dormono male perché hanno cattive abitudini di sonno e questa è, diciamo, la parte su cui noi possiamo agire in maniera più efficace.
E di questo fra poco ne parleremo, ma viste quindi le differenti cause, significa che la medicina del sonno richiede un approccio multidisciplinare?
Questo è assolutamente vero, la medicina del sonno è nata come disciplina multidisciplinare, è nata, diciamo, dal fatto che neurologi, psichiatri, pneumologi, otorinolaringoiatri e così via, una serie di specialisti hanno messo assieme le loro competenze e hanno costituito, diciamo, un corpus di conoscenze che è quello che adesso è la medicina del sonno.
Professor Della Marca, dopo quanto tempo che non si dorme bene o regolarmente si può parlare di disturbi del sonno?
Diciamo che non ci sono tempi definiti, così come non ci sono tempi definiti per la durata e le caratteristiche di un sonno fisiologico. Il punto cruciale è quello a cui facevo accenno all'inizio. Si comincia a dormire male quando si comincia ad avere un vero e proprio disturbo, quando il fatto di dormire male si traduce in un'alterazione del funzionamento nella giornata successiva.
Quali sono i passi da fare quando ci si rende conto che si dorme poco oppure male?
La prima cosa è sottoporsi a una visita medica. Molto spesso il proprio medico di famiglia è già in grado di dare delle informazioni e delle indicazioni corrette. Quando il disturbo è persistente, quando non risponde bene alle terapie o quando si pensa che ci possano essere dietro dei meccanismi più complessi, allora si può far ricorso ai laboratori del sonno, che purtroppo in Italia sono pochi, quindi non hanno la possibilità di affrontare i problemi di un così vasto numero di pazienti che hanno difficoltà di sonno. Però i laboratori sono attrezzati per, come dire, venire incontro a tutti i tipi di esigenze diagnostiche e terapeutiche. Ed esiste un'associazione che è l'AIMS, l'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che raccoglie questi laboratori, li coordina in qualche modo e quindi permette che la gestione dei pazienti, le indicazioni di terapia, di diagnosi e così via, siano uniformi o più o meno uniformi su tutto il territorio nazionale.
Professore, c'è chi dorme in apnea, ci vuole spiegare di che cosa si tratta?
Questo è uno dei disturbi più comuni e uno dei disturbi da cui è nata la medicina del sonno. Ci sono dei pazienti che durante il sonno hanno un restringimento delle vie aeree, praticamente lo spazio per il passaggio dell'aria si riduce. Questa è una conseguenza della posizione, della riduzione del tono muscolare durante la notte, del fatto che il sonno in sé indebolisce, diciamo, un po' il respiro. Questi pazienti di solito sono dei russatori, tutti quanti abbiamo l'esperienza di sentire una persona che russa in maniera rumorosa durante il sonno, e in più, oltre a russare, hanno delle pause. A tutti sarà capitato di sentire una persona che russa improvvisamente per alcuni secondi, a volte per dei lunghi secondi, smette di russare, dopodiché riprende in maniera ancora più rumorosa.
In sostanza sospende il respiro?
Esatto, questa è una pausa respiratoria, un'apnea che noi chiamiamo ostruttiva, perché di fatto è dovuta a una ostruzione, ad una mancata pervietà delle vie aeree, e quando queste apnee sono numerose determinano una serie di conseguenze. In sostanza alterano la qualità del sonno, perché ogni apnea ci costringe ad alleggerire il sonno, a fare una specie di micro risveglio. Inoltre l'ossigenazione del sangue si riduce e si verificano tutta una serie di conseguenze che dopo un po' di tempo portano alla comparsa di sintomi diurni.
È pericoloso per il cuore e per le coronarie?
Sì. È riconosciuto che le apnee sono un importante fattore di rischio, sia per le malattie cardiovascolari che per quelle cerebrovascolari, quindi c'è anche un aumentato rischio di ictus in questi pazienti.
Cosa si intende per igiene del sonno?
L'igiene del sonno è quell'insieme di norme che ci permettono di rendere il migliore possibile il nostro sonno. Si tratta di norme che consistono in comuni abitudini di vita, sono norme che ci consigliano di avere un ritmo sonno-veglia regolare, di andare sempre a dormire alla stessa ora, di svegliarci più o meno sempre alla stessa ora, di non fare attività fisiche o emotive eccessivamente, come dire, stressanti prima di andare a dormire, perché questo stato di attivazione del cervello andrebbe in direzione opposta rispetto al sonno. Sono norme che ci consigliano di non abusare di farmaci o alcol o caffè o altre sostanze, diciamo, d'abuso nelle ore che precedono il sonno, e così via. Sono un insieme di norme che noi consigliamo quasi sempre ai pazienti insonni, però che valgono di fatto per tutti.
Hanno un ruolo anche il cuscino, il materasso o la temperatura della stanza in cui si dorme?
Assolutamente sì. Il caldo, il freddo, l'uso di materiali scomodi sicuramente ha un effetto sulla qualità del sonno.
Professore, c'è un motivo per cui ci sono persone che devono dormire 8 ore per stare bene il giorno dopo, come diceva lei prima, e altre alle quali bastano 3 ore?
Non c'è un vero motivo. Il vero motivo è che è diversa la qualità e la profondità del sonno. Ci sono persone che riescono a compattare il loro sonno, a fare un sonno molto profondo e molto ristoratore anche in poche ore, e ci sono delle persone che invece hanno fisiologicamente bisogno di tempi più lunghi. Nell'una o nell'altra condizione è di per sé una patologia. Ovviamente qualche volta questo può essere un disturbo se si scontra con altre abitudini sociali, ad esempio soprattutto per le persone anziane avere un sonno molto breve può essere disturbante per il semplice fatto che si svegliano a un certo punto della notte e non sanno che cosa fare, mentre invece essere un lungo dormitore per una persona attiva che deve andare al lavoro oppure svolgere una vita sociale molto ricca può essere di ostacolo.
Così come ci sono persone che risentono molto e altre meno del jet lag, la differenza di fuso orario quando si fanno voli intercontinentali.
Sì, di solito i lunghi dormitori oppure le persone che hanno un ritmo sonno-veglia spostato verso le ore della notte, i cosiddetti gufi, hanno un po' più di difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti rapidi di fuso orario. Però la difficoltà ad adattarsi al fuso, soprattutto se il cambiamento è di molte ore, è un fenomeno abbastanza generale.
A fronte di tanta gente che non dorme, c'è chi invece improvvisamente si addormenta. Cosa succede alle persone che soffrono di narcolessia? Anche questo è un disturbo del sonno?
La narcolessia è un disturbo del sonno, per fortuna non molto frequente, è un disturbo raro, ma è un disturbo molto importante, innanzitutto perché si manifesta in soggetti molto giovani e qualche volta addirittura nei bambini, poi perché spesso se non viene riconosciuto può essere mal diagnosticato, può essere confuso con altre diagnosi, a volte ci arrivano pazienti in cui è stata sospettata l'epilessia o altre patologie. In realtà si tratta di un disturbo in cui improvvisamente, come dire, il sonno, anziché essere confinato all'interno della notte, compare improvvisamente durante la giornata. Quindi queste persone hanno degli attacchi improvvisi di sonno, di un sonno molto, come dire, intenso, un sonno che è difficile contrastare. E inoltre hanno degli altri sintomi accessori, il più importante dei quali si chiama cataplessia, sarebbe un improvviso rilasciamento dei muscoli, un improvviso cedimento del tono muscolare che può avere forme minime in cui semplicemente il soggetto si sente appunto, come dire, perdere le forze, e in certi casi può invece provocare anche cadute e anche conseguenze traumatiche importanti.
Professore, fra non molti giorni cambierà l'orario da solare a legale. Molti hanno un effetto negativo durante il passaggio fra questi due sistemi. Perché? Un po' come il jet lag.
Perché come nel jet lag noi dobbiamo come dire, ritarare il nostro orologio biologico. Il nostro orologio biologico è regolato sul ritmo luce-buio e quando noi prolunghiamo la nostra giornata, spostiamo il nostro orologio, anche il nostro orologio interno, l'orologio interno dell'organismo deve adattarsi al nuovo fuso. E questo a volte richiede un po' di tempo durante il quale possono comparire piccoli disturbi, malessere, difficoltà nel dormire e così via. Fortunatamente trattandosi di una sola ora, dopo un po' l'organismo riesce a compensare questa difficoltà.
Verso quale direzione è mirata la ricerca nel campo della medicina del sonno?
La ricerca nel campo della medicina del sonno ha tanti filoni che sono attivi e importanti, ma la ricerca medica è soprattutto finalizzata in questo momento alla prevenzione, cioè alla capacità di valutare qual è l'impatto del cattivo sonno, delle patologie del sonno sulla nostra salute e sui nostri fattori di rischio. Su questo tipo di argomenti c'è un interesse crescente. La giornata di oggi, il 14 marzo, è dedicata, è la giornata mondiale dei disturbi del sonno e lo scopo di questa giornata è precisamente quello di richiamare l'attenzione su alcuni importanti disturbi del sonno a cui abbiamo accennato prima, l'insonnia, le difficoltà di respirazione, perché conoscere, trattare, eliminare questi disturbi ci permette di aumentare molto il nostro livello di benessere e di ridurre il nostro rischio di sviluppare altre patologie.
Professor Della Marca, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato. Le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Era il professor Giacomo Della Marca, ricercatore di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.